passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 36 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 0024, ve lo ripeto, 800 24 0024, sms al 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it, titoli del TG2.
Scuola, scioperi e manifestazioni in tutta Italia, tensione a Roma davanti al Ministero, scontri con la polizia a Bologna, Epifani, il paese che insorge, Berlusconi, sinistra scandalosa. Maltempo in Liguria, mare forza 10, onde alte decine di metri, si inclina un traghetto paura al porto di Genova, 37 feriti, prime testimonianze, un disperso in Friuli. Meredith, lo sfogo dei genitori di Amanda, non è un'assassina, non è una mangia uomini, l'aiuteremo, costi quel che costi. Resta pericolosa per il giudice che nega la scarcerazione anche a sollecito. Rapinatore catturato nel parcheggio di un centro commerciale a Brescia dai carabinieri, tutto ripreso da delle telecamere, ha messo a segno 4 rapine in pochi giorni. La storia di Gratian, un bambino rumeno di 3 anni, si è viziato in Italia dal padre, abbandonato dalla madre, salvato dalla polizia, accolto in una casa famiglia, ora un nuovo trauma, rimpatriato in un paese dove non ha nessuno.
Bene, eccoci qui da un'intervista del neorettore dell'Università La Sapienza, Frati, oggi al Messaggero. Ci sono 120 docenti per 200 studenti a statistica. 120 docenti per 200 studenti a statistica. Dice ancora, ci sono 2 corsi di laurea in giardini e paesaggistica. Giardini e paesaggistica, con meno di 10 iscritti. Poi, sempre ad architettura, urbanistica e sistemi informativi territoriali, abbiamo 2 corsi, uno con 14 iscritti, l'altro con un solo studente. A Latina abbiamo 2 corsi di economia dei settori innovativi, uno con 2 iscritti, l'altro addirittura con un solo iscritto. A medicina 2 corsi di laurea in tecnica perfusionista, con 5 iscritti l'uno, eccetera, eccetera. Sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Sciopero generale della scuola contro la riforma Gelmini, un successo secondo gli organizzatori che parlano di un'adesione dell'80%, ma il Ministero contesta, poco più della metà le astensioni. Cortei a Roma, Milano e in molte città. Veltroni, il governo ascolti la protesta. Berlusconi replica, sinistra scandalosa che rovescia la verità. Italia flagellata dal maltempo, a onde alte 5 metri e violente raffiche di vento scatenano il terrore sul traghetto Barcellona-Genova, 37 feriti, trasporti in tilt, allagamenti, trombe d'aria e tetti scoperchiati dalla Sicilia al Friuli, ancora disperso il conducente di un furgone travolto vicino a Udine da un fiume in piena. Amanda è innocente, i genitori della studentessa americana accusata dell'omicidio di Meredith visitano la figlia in cella e raccontano è distrutta, non comprendiamo quel no alla sua scarcerazione, ma per il giudice i 2 ex fidanzati devono restare in prigione, in loro solo indifferenza e disprezzo per la vita altrui. Nuovi squarci d'orrore sull'orco di Amstetten, Joseph Frills, detenuto per lo stupro e il sequestro della figlia Elizabeth, murò viva anche la madre. L'ha rivelato lui stesso.
Bene, 18.39, dopo le notizie di cronaca, molte come al solito nei titoli di Studio Aperto, vi ricordo il numero per intervenire, 800 24 0024. Dobbiamo aprire con la nostra sigla, Non ci posso credere.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Questa volta è una cosa seria, però non è un divertissement, perché sentite, davvero non ci volevo credere, perché non mi pare possibile che si possa arrivare a vette così alte, a picchi così alti, non so di che cosa fate voi, però durante le manifestazioni di oggi in varie città italiane, in particolare Roma e Milano, si è sentito anche questo, è un coro di bambini, bambini molto piccoli, sentite. Se non l'avete capito ve lo faccio riascoltare.
Osteria numero 0, Paraponzi Ponzi va, occupiamo il ministero, Paraponzi Ponzi va, ci mettiamo noi bambini che sia meglio di Gelmini.
Questo è uno dei cori che oggi si sono sentiti in piazza. Forse dico, perché ho ricevuto molte mail e messaggi contro l'intervento di Cossiga l'altro giorno e contro le cose che ha detto Cossiga. Forse però aveva ragione quel signore così anziano, eccentrico ormai, di Francesco Cossiga, presidente emerito, quando diceva, sentiamo.
Avrei capito i bambini gridare, no, assunzione. Cosa sa, qual è il significato, salvo che non sia un genio, di un bambino di 6 anni, assunzione. Merendine sarebbe stato meglio.
Questo Cossiga, naturalmente un ascoltatore che capisce subito tutto, ci manda un messaggio, non dovrei nemmeno citarlo, ma lo cito, è partita la campagna pro Gelmini, come se il vostro conduttore della sera fosse una sorta di fedelissimo, non so, pagato dalla Gelmini per fare propaganda. Fate voi. Dall'altra parte del vetro si mettono a ridere, giustamente c'è da ridere di fronte a una cosa di questo tipo. Il leader della CGIL Epifani, anche che oggi ha fatto un comizio, a proposito, a mio parere non c'è niente di male, Epifani si prepara a fare politica nel vero senso del termine, non che fare il capo della CGIL non significhi fare politica, però insomma qualcuno parla di candidature, eccetera, c'è un asse preferenziale con Veltroni. Oggi la CGIL ha deciso di indire uno sciopero generale per il contratto degli statali. Al contrario, come sapete, Will e CISL hanno firmato, si preparano a firmare. Dal palco, non so dove fosse la manifestazione in questo caso, non seguo queste cose minuto per minuto, a Roma comunque, dice nella scuola non ci sono fannulloni.
Diciamo noi al governo, noi siamo pronti alla sfida riformatrice, noi non siamo quelli che proteggono i fannulloni, qui non ci sono fannulloni, nella scuola italiana io non li ho mai visti.
Questo Epifani, il quale poi arringa la folla in questo modo dal palco.
Non solo per la scuola, ma per la nostra democrazia, per il futuro del paese, per i nostri giovani. Consentitemi soprattutto di dire una cosa ai tanti giovani. Non vi pentirete di stare qui con noi oggi. Non vi pentirete. C'è la maggioranza del paese che non si rassegna, che non abbassa la schiena, che vuole andare avanti, che non si fermerà.
Questo è Epifani, il capo della CGIL. Il capo dell'opposizione, invece Veltroni, che era presente alla manifestazione, perché ripeto c'è un asse molto stretto tra i due, invita alla raccolta delle firme per il referendum, un referendum che però non convince alcuni leader del Partito Democratico, in primis lo stesso D'Alema, da alcuni articoli oggi di indiscrezioni dai giornali, è anche molto difficile tecnicamente, comunque certo la raccolta delle firme, la mobilitazione permanente sulla scuola è qualcosa di molto produttivo dal punto di vista del consenso, infatti Veltroni fa bene a insistere, sentiamo.
Noi faremo questa raccolta delle firme, speriamo che questa raccolta delle firme e spero le tante persone che si raccoglieranno attorno a questa campagna potranno spingere il governo a cambiare indirizzo.
Pensa che il governo possa tornare indietro?
Io mi auguro, perché quando un governo non ascolta la voce della società che si trova a pro tempore ad amministrare, sbaglia.
Questo Veltroni, intanto Beppe Grillo, che è stato anche un po', non dico insultato, ma fischiato, credo a Bologna, dove fosse? Sì, a Bologna, perché dice sono capitato lì, c'era una protesta, ma insomma sono interna corporis di questi movimenti. Il quale parla di un Parlamento che non esiste più e dunque di una dittatura, poi chissà perché il decreto legge, per carità, poi magari se ne abusa, si dovrebbe discutere di più, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, però le decisioni del Parlamento sono una dittatura per Grillo, va bene, sentiamo.
È un Parlamento dove non succede più nulla, è espropriato, deserto, dove un gruppo di nani, amanti, rufiani, amici degli amici fanno decreti, approvano i soldi decreti e se ne vanno. Il Parlamento andrebbe chiuso domani. Siamo in un regime, abbiate il coraggio di dirlo, e di non essere asserviti, abbiate il coraggio di dirlo.
Questo Grillo, va bene, oggi voglio interloquire anche con questi che mandano i messaggi, perché ogni tanto bisogna farlo, con le molte persone, per carità, ce ne sono tantissime, anzi il 99,9% che sono nostri affezionati ascoltatori e devono continuare a mandare messaggi, però ce ne sono alcuni che insistono in particolare ogni giorno con le stesse cose. Uno per esempio si è fissato su questa cosa, lei è il sostituto naturale di Emilio Fede. Guardi, cosa vuole che le dica? TG4 ci ha anche mandato una nota di protesta per tutte le cose che abbiamo detto contro il TG4 negli ultimi tempi, per cui si figuri. Intanto Roberto Maroni a Sky TG24 dice: il fenomeno delle occupazioni rientra in manifestazioni fisiologiche di dissenso, la continuità didattica finora è garantita, però sostiene chi occupa abusivamente le scuole impedendo ad altri di studiare sarà denunciato. Chi occupa abusivamente le scuole impedendo ad altri di studiare sarà denunciato. Allora, Vittorio Sgarbi, buonasera.
Eccoci
qua. Senta, le voglio far ascoltare una cosa subito. Un coro di bambini oggi, io l'ho trovato, per carità, io non sono uno moralista, lei lo sa, insomma, non è questo il punto, però insomma, l'ho trovato un tantinello esagerato, un coretto di bambini chiaramente istigati dai genitori oggi nelle manifestazioni scolastiche. Che dice?
Ho capito, copiare il ministero, hanno detto, no?
Sì, no, facevano l'osteria, ogni tanto l'audio non viene particolarmente bene nel ritorno, era osteria numero zero, eccetera, eccetera, occupiamo...
Il ministero, sì, ce l'ho sentito.
Vabbè, comunque, insomma, succede anche questo, lei dice, nelle manifestazioni, non sì, mi pare?
Ma mi sembrano manifestazioni perfino divertenti, folcloristiche, post-ideologiche, quindi da molti punti di vista... non pericolose per nessuno, salvo l'incolumità fisica se qualcuno vuole cercare lo scontro, ma soprattutto mi sembrano diverse dalle nostre, quando tutti noi ragazzi eravamo animati da uno spirito di rivolta, perché ci sono dentro tutti, ci sono dentro i professori, gli insegnanti, gli studenti e anche i bambini, e quindi è uno spaccato di società che non è né di sinistra né di destra, ovviamente prevalentemente orientato, guidato dall'opposizione, che lamenta quello che non funziona e quindi lo estende dalla scuola alla società intera, e però non destinato a riuscire, perché si tratta profondamente di una situazione non definita profondamente, non ideologica, e quindi dai bambini agli insegnanti alcuni non saranno di sinistra, ma saranno comunque insoddisfatti dei pochi stipendi, dei disagi, quindi da questo punto di vista c'è qualcosa che è molto interessante rispetto al costume. Finirà
sì, sì.
Perché non verrà fuori nulla. Spero che la Gelmini si convinca ad accettare un dialogo almeno con diciamo la fascia più alta, quella universitaria, per fare dei tagli, se è necessario farli, cosa sempre sbagliata, ma soltanto dove incidono su realtà negative. E questo è il tema più difficile, per il resto è folklore, perché il grembiulino è una questione folkloristica. Dicevo l'altro giorno, serve a non distinguere i ricchi dai poveri, quindi forse non è neppure male. Il maestro unico, vabbè, è una cosa che si è discusso a lungo, ma l'essenziale è che il maestro sia bravo, non che sia unico, cioè
certo,
che sia veramente unico, nel senso che sia una persona unica.
Senta, ma il fatto che i rettori protestino insieme, i rettori che sono accusati di baronia, come lei sa, di delle peggiori nefandezze possibili all'università, il clientelismo, protestino insieme agli insegnanti, non le dice niente?
È quello che avevo detto adesso, cioè esattamente, mi dice tanto che mi sembra inquietante, cioè si protestano non contro una diversa visione del mondo, ma protestano contro dei tagli che danneggiano piuttosto i professori che gli studenti, e quindi gli studenti sono strumentalizzati dai professori, che è una cosa assolutamente unica. Da questo punto di vista dovrebbero ribellarsi a essere, come dire, l'arma utile per affermare una necessità dei docenti, e questo sia docenti viziosi e malvagi sia docenti bravi, e quindi quello che non funziona del movimento è che non è un movimento di studenti, è un movimento di tutti.
Senta, la Gelmini è il ministro adatto per gestire questa situazione?
No, non è adatto, lo dicevo anche oggi a Sky TG24, e poteva andare bene per la funzione pubblica ove fosse stato obbligatorio nominarla ministro, e potevano mettere Brunetta all'università. Per quello che riguarda il tentativo almeno di ridare a ognuno le proprie competenze rispetto a possibilità da esprimere, siccome come organizzatrice del partito di Forza Italia era stata brava, probabilmente anche alla funzione pubblica poteva essere efficace almeno quanto Brunetta. Brunetta a sua volta è un professore, quindi conosce bene la questione, ma io oggi indicavo in un'area di centrodestra che avesse voluto illustrarsi, così come è stato con Giovanni Gentile o con personalità come Croce di grande rilievo nel passato, di indicare come ministro Geminello Alvi, cioè una persona non di sinistra ma che avesse una competenza e una capacità di conoscere le questioni universitarie che non è della Gelmini, credo. Quindi la Gelmini diventa un capro espiatorio di un pasticcio molto complicato in cui si deve tagliare, e può essere giusto, ma si rischia di tagliare in modo sbagliato.
La ringrazio, grazie a Vittorio Sgarbi. Mi sembrano cose su cui riflettere, cose interessanti quelle che ci ha detto Sgarbi. 18 53 51 800 24 00 24. Vorrei proseguire un attimo con Grillo prima di dare la parola agli ascoltatori, perché abbiamo prima sentito Grillo, che pensa naturalmente che non ci sia più il Parlamento, che siamo in una situazione di dittatura assoluta. Piazza Navona come il G8, dice Grillo, cioè quello che è successo con le bastonate, gli scontri, i gruppi di destra che sono entrati con quel camioncino, insomma molti di voi ci hanno mandato anche delle immagini, sentite.
No, io ho visto dei filmati dove si vedono queste persone con delle sbarre che scendono da questo camion che è entrato in Piazza Navona, che uno di questi parla con un poliziotto quasi come da collega a collega, quindi è il G8 che si ripete, è lo stesso Ecosiga, l'ha detto chiaramente, il suono delle ambulanze e i titoli dei vostri giornali. E poi che Maroni possa dire delle cose su lanciare la benzina sul fuoco, l'uno che morsicava i polpacci ai poliziotti, scusi, lui è stato condannato anche per oltraggio perché ha morsicato una caviglia di un poliziotto, cioè i poliziotti quando lo vedono si mettono gli anfibi.
Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Il mondo della scuola in piazza contro la legge Gelmini, studenti, genitori e professori manifestano a Roma, cortei in tutta Italia. L'opposizione in corteo, Veltroni, ascoltare le voci di studenti e docenti. Maroni, chi occupa le scuole sarà denunciato. Tutto da rifare per la legge elettorale per le europee che torna in commissione. Berlusconi ripete, se non c'è accordo si vota con quella che c'è. Pubblico impiego, CISL, UIL e CONFSAL firmano il protocollo del governo. La CGIL dice no e prepara lo sciopero generale. Brunetta, avanti con chi ci sta. A 5 giorni dalle elezioni in America e caccia al voto degli indecisi, Obama punta su lavoro, istruzione e sanità, McCain difesa. È in rianimazione il tifoso aggredito a Bologna, devono chiudere gli stadi, dice la moglie dopo la morte di Raciti a Catania, non è cambiato nulla. Applausi per Bisio, nel film Si può fare, un gruppo di ex malati di mente trova nel lavoro insieme una nuova vita, una storia vera, dice l'attore.
Bene, erano i titoli del TG3. Un ascoltatore, Nicola, mi scrive una mail. Lei snocciola numeri, scrive Nicola, sugli sprechi e disservizi della scuola dell'Università Italiana. Non contesto tutti i numeri degli sprechi, sono un insegnante, conosco la scuola superiore, che peraltro, voglio dire a chi ci ha scritto, non è contemplata in nessun tipo di riforma o provvedimento, e però sciopera anche la scuola superiore, va bene. Deve essere riformata, dice l'ascoltatore, scrive l'ascoltatore. Il fatto che le contesto, che contesta a me dunque, è che lei non faccia una critica non sui numeri ma sul metodo, ma per la verità l'abbiamo fatta la critica sul metodo. Comunque, non c'è uno straccio di proposta organica di riforma. Quella sull'università, aggiungo alle parole dell'ascoltatore, sembra che venga tra qualche giorno. E comunque, continua Nicola, il metodo in un paese civile è quello di convocare le parti e fare presente che bisogna razionalizzare e riformare, poi prospettare la riforma e i tagli motivandoli nel dettaglio. D'altronde stiamo parlando di 130.000 lavoratori, in Alitalia erano solo 20.000. Io contesto il metodo. È una bella mail questa, di quelle che dovrebbero essere messe nella testa delle persone che portano i bambini, poi dopo ascolteremo, Sky TG24.
La scuola si ferma contro il decreto Gelmini, cortei in tutta Italia.
Berlusconi attacca la sinistra, Maroni dice chi occupa sarà denunciato.
Veltroni insiste sul referendum e dice il governo ascolti chi protesta.
Crisi economica, Napolitano ai poli, per superarla serve il dialogo.
Contratto degli statali, CISL e UIL firmano, la CGIL annuncia lo sciopero.
All'Italia è rottura tra CAI e sigle sindacali, domani il CDA decisivo.
Pioggia e vento sferzano l'Italia, in arrivo una nuova ondata di maltempo.
Da Perugia lo sfogo dei genitori di Amanda, non ha senso tenerla in carcere.
Immigrati in rapporto Caritas, 4 milioni gli stranieri nel nostro paese.
Casa Bianca, 5 giorni al voto, Obama resta in testa, McCain insegue.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Non ci posso credere.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Beh, davvero non ci posso credere, questa volta senza scherzi, tristemente non ci posso credere. Sentite quello che è stato cantato da alcuni bambini, naturalmente sul suggerimento dei genitori, non c'è dubbio, non è che possono essersi inventate queste strofe, durante una delle manifestazioni di oggi. Questo è stato cantato, lo risentiamo, perché bisogna risentirle certe cose. Non aveva forse ragione quel personaggio, certamente particolare, dice delle cose in alcuni casi super contestabili, per carità, e però si tratta pur sempre del presidente emerito Francesco Cossiga, il quale proprio in un intervento l'altro giorno, anzi ieri al Senato, aveva detto, sentiamo.
Avrei capito i bambini gridare, no, assunzione. Cosa sa, qual è il significato, salvo che non sia un genio, di un bambino di 6 anni, assunzione. Merendine sarebbe stato meglio.
L'ironia è però molto graffiante di Cossiga. Il leader della CGIL Epifani, che è stato il grande protagonista della manifestazione di oggi e che secondo me si prepara ad un futuro politico, nel senso di carriera politica e non da sindacalista, anche se le due cose si intersecano spesso, soprattutto in Italia, come sapete, il quale parla della distruzione della scuola, cioè tutti questi provvedimenti che, ripeto, sono criticabilissimi sotto mille aspetti, eccetera, secondo lui sono la distruzione della scuola.
Questo è il tentativo di distruggere la scuola pubblica, e se passa l'idea che basta avere i numeri in Parlamento per poter fare contro la società quello che si vuole, questa è un'idea dittatoriale della politica.
Naturalmente non era Epifani, ma va bene lo stesso. Allora, andiamo sempre ad Epifani, però, ad Epifani sul palco della manifestazione di oggi, perché dice: nella scuola non ci sono i fannulloni, nella scuola non ci sono i fannulloni.
Diciamo noi al governo, noi siamo pronti alla sfida riformatrice, noi non siamo quelli che proteggono i fannulloni. Qui non ci sono fannulloni, nella scuola italiana io non li ho mai visti.
E poi sentite come arringa la folla.
Non solo per la scuola, ma per la nostra democrazia, per il futuro del paese, per i nostri giovani. Consentitemi soprattutto di dire una cosa ai tanti giovani. Non vi pentirete di stare qui con noi oggi, non vi pentirete. C'è la maggioranza del paese che non si rassegna, che non abbassa la schiena, che vuole andare avanti, che non si fermerà.
Era Ferrero, suggerisce un ascoltatore, naturalmente, il leader di Rifondazione Comunista. Vogliono distruggere la scuola pubblica. Bravo. Chi ci ha mandato questo messaggio e dunque ci ha aiutato a districarci tra tutte le mille voci che abbiamo ogni sera da proporvi. Grillo, c'è anche Grillo oggi. Dicevo, è tornato a occuparsi di cose d'attualità, non volevo dire che era sparito. Un sacco di grillini mi hanno scritto: non è vero, ogni giorno Grillo non fa informazione tradizionale e parla dal suo blog. Lo sappiamo, naturalmente, che parla dal suo blog. E però oggi si è trovato, dice lui, per caso a Bologna durante una di queste manifestazioni, dove è stato anche un po' fischiato perché dice: tu non c'entri niente con queste cose. Vabbè, cose interne a questi movimenti. Però è tornato su una questione delicata, cioè il Parlamento che secondo lui è espropriato, c'è la dittatura in Italia.
È un Parlamento dove non succede più nulla, espropriato, deserto, dove un gruppo di nani, amanti, ruffiani, amici, degli amici fa
fanno decreti, approvano i soldi decreti e se ne vanno. Il Parlamento andrebbe chiuso domani. Siamo in un regime, abbiate il coraggio di dirlo, e di non essere asserviti, abbiate il coraggio di dirlo.
Si rivolgeva ai giornalisti, siamo in un regime, abbiate il coraggio di dirlo. Ebbene, io no, non lo dico, caro Grillo, non dico che siamo in un regime. E dunque, secondo lei, faccio parte di questo regime? Pazienza, farò parte di questo regime. Andiamo a sentire invece la ricostruzione di Grillo di quello che è avvenuto a Piazza Navona, degli scontri tra studenti di destra e sinistra, con naturalmente l'imprimatur di quel camioncino con varie persone con i bastoni in mano che è entrato a Piazza Navona.
No, io ho visto dei filmati dove si vedono queste persone con delle sbarre che scendono da questo camion che è entrato in Piazza Navona, che uno di questi parla con un poliziotto quasi come da collega a collega, quindi è il G8 che si ripete, è lo stesso Ecosiga, l'ha detto chiaramente, il suono delle ambulanze e i titoli dei vostri giornali. E poi che Maroni possa dire delle cose su lanciare la benzina sul fuoco, l'uno che morsicava i colpacci ai poliziotti, scusi, lui è stato condannato anche per oltraggio perché ha morsicato una caviglia di un poliziotto, cioè i poliziotti quando lo vedono si mettono gli anfibi.
Allora vabbè, questo era Grillo anche su una vecchia storia che riguarda Maroni, ma qui c'è il comico soprattutto e va benissimo perché lo ripete anche nei suoi spettacoli. Poi dice: nella scuola bisogna rovesciare la piramide, una sorta di rivoluzione dal basso, sentiamo.
Rovesciare la piramide significa che devono essere sopra gli studenti, sotto i professori, i precari, i ricercatori. Come si fa a pensare di lasciare alle banche o a questo tipo di imprenditoria la gestione di queste università? Ma stiamo scherzando, non siamo mica gli Stati Uniti, scompariranno le facoltà umanistiche, c'è il senso critico del mondo, questi vogliono solo impiegati delle loro aziende, che magari faranno degli ingegneri che sapranno tutto di quell'azienda e niente di tutto il resto. Cioè non si può pretendere, bisogna rovesciare, quindi anche una forma di autofinanziamento, pensavano a un azionariato diffuso tra studenti.
Vabbè, Grillo, avete sentito quello che dice Dario Fo contro i baroni, è dalla parte degli studenti perché dice li ho ascoltati, hanno ragione, però contro i rettori che in questo caso sono uniti agli studenti, diciamo, nella lotta contro i tagli all'università. Sentiamo Dario Fo.
E guarda caso, in questo progetto di riforma non c'è nessun accenno al fatto di togliere questa mela marcia, chiamiamolo, questa forma che continua, che diventa un cancro, per cui ci sono dei privilegi, per cui i figli vengono eletti dai padri, per cui ci sono delle facoltà che sono ridicole, buffe, grottesche, dove si insegnano materie che poi non servono mai nella vita e soprattutto si fa in modo che siano pochi quelli che possono essere interessati. E l'altra cosa palese che hanno capito tutti gli studenti è che l'unico interesse di questo governo è quello di aiutare la scuola pubblica, la privata può venire dopo.
Aiutare la scuola pubblica,
privata e non quella pubblica,
la privata.
Madonna, ho avuto un po' di confusione,
ho sbagliato,
era una freddura normale.
Ho fatto un lapsus proprio
bello l'hai detto asciutto così
e sono due allora...
secco così pulito.
Vabbè.
Barbareschi
sembrava Berlusconi, dice Sgarbi nella trasmissione di Paola Saluzzi del pomeriggio su Sky TG24. Effettivamente un lapsus, vuole aiutare la scuola privata, in realtà non è così, perché per esempio c'è una protesta da parte soprattutto del mondo cattolico ripresa da Libero in questi giorni sul fatto che c'è un taglio anche alle scuole private, per cui insomma, non mi pare che possa essere questa la valutazione. Questa sera dialoghiamo molto con chi ci manda i messaggi. Innanzitutto un avviso ai naviganti: da domani per qualche giorno ci sarà in conduzione l'amico Luca Telese per spedizione newyorkese del sottoscritto. E allora, prima di andare agli ascoltatori, dicevo, un'ascoltatrice per esempio: sei troppo di parte ultimamente, si sente che avete cambiato direttore della radio, la voce del padrone è forte, non avere paura, non ti mandano in onda alle 23. No, guardi, non sono molto preoccupato da questa ipotesi, anche se fosse non sarebbe un problema, sei troppo di parte ultimamente. Vabbè, ma lascio a voi il giudizio. Critica un altro ascoltatore o ascoltatrice, naturalmente adoro anche l'ascoltatrice di prima, criticare Cori Goliardici in rima? Beh sì, certo, li possiamo criticare. Poi mandare una falsa affermazione di Epifani e dire che è uguale. No, non ho detto così, ho detto semplicemente che abbiamo sbagliato file ed era Ferrero invece di Epifani. 800 24 00 24. Luca da Milano, eccoci qua.
Buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto.
Dica.
A differenza di qualcuno che spara critica a destra e a sinistra.
No, ma è giusto criticare, è giusto criticare.
Quando è giusto, quando serve, in questo caso qua. Ma comunque, io volevo fare una considerazione di questo tipo. Quando succedono eventi di questa entità, quindi con manifestazioni così importanti, sarebbe bello anche, per quanto problema parlo per me, capire se fanno bene o se fanno male questi studenti a manifestare, ma non si riesce a capire né dai giornali né dalle televisioni, per il semplice motivo che da una parte si dice che tagliano, dall'altra parte si dice che non tagliano, ma se non abbiamo accesso a delle informazioni corrette, anche per noi normali cittadini, come possiamo prendere una, diciamo, una posizione o quantomeno schierarci da una parte o dall'altra a favore degli studenti o contro gli studenti?
Guardi Luca, secondo me bisogna semplicemente orientarsi dentro l'informazione. Non è vero che non ci sono dati affidabili o non ci sono analisi affidabili. Quelle che ho letto in questi giorni sui numeri della scuola sul Sole 24 Ore, oppure quelli che ci propone Luca Ricolfi oggi sulla Stampa, che è un po' come l'intervento che ha fatto da noi l'altro giorno, o altri ancora, non mi sembrano così viziati da pregiudizio. E le sto citando tutte analisi, non persone che sono tra virgolette schierate, diciamo, no? Che potrebbe sembrare un vizio di origine, anche se secondo me poi alla fine non lo è, ma è così, e ci si può orientare tranquillamente all'interno dell'informazione italiana per capire chi è più affidabile e chi è meno affidabile da questo punto di vista. Poi è vero, lei ha ragione, i dati vengono utilizzati da una parte e dall'altra, in modo vengono stiracchiati da una parte e dall'altra a seconda delle proprie convenienze, no?
Sì, però è proprio complicato potersi orientare, perché uno dice bianco, l'altro dice completamente nero. Allora è vero che sarà nel mezzo la verità, però quantomeno avere un confronto preciso, un confronto che ci dia qualche informazione in più. Questa è la mia opinione da lettore di quotidiani tutti i giorni.
Per esempio su quale argomento?
Ma appunto sui numeri, i tagli che faranno, i tagli che non faranno. Mi sembra di aver capito che all'elementare metteranno il maestro unico, fantastico, io ce l'avevo quando avevo 6 anni, non sono cresciuto credo bene. Il grembiulino, quelle cose lì sono cose normali, il voto in conto ce l'ho sempre avuto, ma soprattutto per quanto riguarda i tagli sono legati al discorso universitario. Ma se lei prima giustamente snocciolava dei dati in merito a dei corsi che sono frequentati da 1, 2, 3 persone, anche nelle aziende, quando un ramo d'azienda non funziona viene tagliato.
Beh sì, certo, è una colpa grave di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni il fatto di non aver tagliato questi e di aver permesso il proliferare di tutti questi corsi universitari, tanto per fare un esempio. Sembra che il governo voglia mettere mano a tutto questo, vedremo quello che il ministro Gelmini, Sgarbi permettendo, come avete sentito prima, vorrà proporre nei prossimi giorni. Vediamo, insomma, siamo in attesa di una riforma. Per adesso sull'università c'è solo una riduzione di fondi che per alcuni è drammatica, per altri non è drammatica. Le cifre dicono che è una riduzione progressiva, l'anno prossimo per esempio nel 2009 molto leggera, poi avanzante 2010, 2011, 2012, ma non particolarmente drammatica. Questo dicono i dati. Luca, poi ripeto, ci sono i singoli argomenti, le singole cose su cui si può discutere all'infinito, su cui ci sono dati secondo me abbastanza affidabili prodotti da diversi organi di informazione e anche dai diretti interessati alcune volte. La ringrazio. Andiamo a sentire un ascoltatore da Ferrara, Nicola.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo tornare sul parallelismo che è stato in qualche modo suggerito un paio di sere fa, anche ieri direi, richiamato anche stasera, tra le affermazioni di Beppe Grillo e quelle di Francesco Cossiga. Ora, i loro percorsi sono ovviamente molto diversi. Uno nasce cabarettista e fondamentalmente ha continuato a fare il suo mestiere, nel senso che anche quando dice cose forti le dice sempre in qualche maniera con questo genere di taglio. Il problema è che da cabarettista ha detto alcune cose, gli è capitato di dire alcune cose che si sono rivelate drammaticamente vere. Ne dico una per tante, quando ha preconizzato il fallimento della Parmalat, che in realtà quando lui lo diceva in qualche maniera lasciavano stupiti tutti, perché gli organi di informazione hanno parlato di questa cosa molto tempo dopo ha, diciamo così, a bomba già esplosa. L'altro, Francesco Cossiga, non nasce cabarettista, nasce e cresce politico di staff, di professione, e in qualche maniera si trasforma in cabarettista in questi tempi, e in qualche maniera mentre Beppe Grillo dice a volte con anticipo cose forti ma che in alcuni casi si rivelano esatte, lui dice con ritardo cose che probabilmente avrebbe dovuto dire un po' di anni fa, e che al di là del sarcasmo e dell'ironia, che può anche piacere su determinati aspetti folcloristici, in alcuni casi io trovo francamente inquietanti, tipo l'affermazione che ha fatto
picchiare i professori.
Sugli infiltrati, ma in particolare sugli infiltrati. Sulla tecnica degli infiltrati.
Sì, sì, però mi scusi Nicola, quello secondo me è davvero un paradosso, quello di Cossiga. Cossiga che cosa voleva dire? Che di fronte a certe manifestazioni, alle occupazioni e magari a certi episodi di violenza, il governo non deve avere timore di usare una linea dura. Ora, può essere criticabile il modo in cui lo dice Cossiga, perché usa espressioni forti, eccessive, gli infiltrati, le ambulanze, picchiare a sangue i professori, i maestri soprattutto, che istigano, eccetera. Però insomma, quello che vuole dire è chiaro Cossiga, no? Che non si deve paura di usare, non si deve aver paura da parte di uno Stato a usare in certi casi le maniere forti. Poi evidentemente tutto è criticabile, io non avrei usato certamente queste affermazioni, però più o meno sono le stesse oggi di Maroni, quando dice non ha parlato di picchiare Maroni, naturalmente ha parlato semplicemente del fatto che deve essere denunciato chi occupa abusivamente una scuola, perché si tratta di occupazione abusiva di suolo pubblico, interruzione di servizio pubblico, eccetera eccetera. Non è molto lontana come cosa.
No, per carità, io peraltro Maroni fa fondamentalmente quello che è il suo mestiere attualmente, Cossiga non è uno che passa, voglio dire, la sua affermazione, io non contesto solamente il modo in cui dice certe cose, perché ripeto, in alcuni casi i suoi paradossi possono riuscire divertenti, in altri casi non lo sono, secondo il mio parere.
No, ma guardi, il paragone che lei ha fatto, la trasformazione di Cossiga, diciamo, anche in un cabarettista, si è detto con... naturalmente con rispetto, che comunque si deve ad una persona che è un presidente emerito della Corte della Repubblica, un senatore a vita, eccetera eccetera, e lo si deve avere nei confronti di tutti, i senatori a vita in generale. Detto questo, è vero che questa deriva di così che esiste, non c'è dubbio. Io non, il paragone che lei ha fatto con Grillo non ce lo vedo, francamente.
Vabbè, ma più che altro io ho preso un po' il destro da quel parallelismo che in qualche maniera è stato suggerito dall'impostazione, diciamo, delle vostre due ultime trasmissioni, perché mi sembrava che in qualche maniera si suggerisse una sorta di parallelismo tra delle affermazioni che possono essere fatte in maniera paradossale, ma che fondamentalmente raccontano diciamo cose condivisibili, e affermazioni che invece sono fatte in maniera paradossale ma sfociano nel qualunquismo.
Quelle di Cossiga, guardi, naturalmente lì il giudizio può essere diverso, lei dà questo giudizio, io ne do uno completamente diverso, cioè secondo me su Grillo, ampiamente condivisibili, dice lei, secondo me nella sostanza. Cosa ci trova di condivisibile nella chiusura del Parlamento? Lei trova qualcosa di condivisibile nel Parlamento che va chiuso?
No, io non so, per esempio sul discorso che fa Grillo,
cioè i nani, le ballerine, le veline, il Parlamento secondo lui è una cosa di questo tipo, è qualcosa che ha un minimo di credibilità oppure no? Perché insomma, se siamo su questo piano, allora chiudiamo tutto, andiamocene a casa, chiudiamo questa trasmissione, la radio, i giornali e tutto, che ci stiamo a fare? Di che stiamo discutendo se no?
Affermazioni che fa Grillo sono affermazioni che hanno una parte paradossale, esattamente come le affermazioni che fa Cossiga, però nel merito sinceramente io trovo molto più lo spirito di questi tempi in certe cose che dice Grillo piuttosto che in quelle che dice Cossiga, che a volte mi puzzano anche molto sinistramente di passato, ecco.
Ma guardi, si può dare tutto il giudizio, si possono dare tutti i giudizi sulle parole di Cossiga, insomma il paragone mi sembra improprio mettere sullo stesso piano, Francesco, come analisi politica, tutto, Grillo e Cossiga. Poi uno lo può fare, ma insomma mi sembra veramente mischiare due cose che non c'entrano assolutamente nulla. La ringrazio Nicola di queste sue considerazioni, di queste sue anche provocazioni e stimoli. Eccoci qui con Piero Ostellino, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora Ostellino, cosa ne pensa di questo? Ero curioso di sentire la sua opinione, non l'ho ancora letta su questo argomento. Si è fatto un'idea di questa situazione di cui parlano tutti i giornali da giorni e giorni, media, televisioni, dell'università e scuola in subbuglio contro i provvedimenti di Tremonti, Gelmini?
Sì, in realtà me ne sono fatta un'idea, non sui provvedimenti in sé, perché sul merito dei provvedimenti non sono entrato. Mi sono fatto un'idea di tipo sistemico, cioè che in altri termini nel nostro paese non si ha nemmeno la minima idea di che cosa sia la democrazia rappresentativa. Cioè la democrazia rappresentativa significa semplicemente che il popolo ha il potere di governare ma non governa direttamente e dà una delega a governare ai suoi rappresentanti. E una volta che i suoi rappresentanti hanno formalizzato una legge e l'hanno fatta approvare, che poi si dica pubblicamente che bisogna aprire un grande dialogo con la società è una cosa senza senso, perché nega lo stesso principio di rappresentatività. E questo è il grave difetto della sinistra quando si oppone ai provvedimenti della democrazia rappresentativa. Cioè non si può chiamare in continuazione il popolo sovrano a discutere con i suoi rappresentanti una volta che i rappresentanti hanno formalizzato le leggi e le hanno approvate, perché altrimenti si torna di nuovo a forme di assemblearismo o di democrazia diretta, che era la democrazia degli antichi e non la democrazia dei moderni.
Senta, invece a proposito della vicenda, non voglio entrare nel merito naturalmente dei provvedimenti, ma sempre per una basiamoci, ragioniamo su questioni più alte, insomma di sistema. La questione dell'università, per esempio, no? Si dice non si possono proporre solamente dei tagli senza presentare nello stesso tempo una riforma organica, a parte che i giornali annunciano una presentazione di una riforma nei prossimi giorni. Secondo lei, che il mondo dell'università comunque lo conosce, da che parte bisogna cominciare?
Ma bisogna cominciare con una riforma ad esempio dei concorsi per accedere in cattedra, tutto ciò che riguarda l'accesso alla pubblica amministrazione. Cioè da anni ormai si accede alla pubblica amministrazione senza concorso, non soltanto per i posti all'università, ma per qualsiasi accesso alla pubblica
amministrazione. Oppure con concorsi finti.
Con concorsi finti. Questo vuol dire che l'illegalità sta già dentro lo Stato. Lo Stato per legge dice, la Costituzione dice che si accede alla funzione pubblica attraverso un concorso, poi i concorsi non si fanno e vuol dire che noi abbiamo una illegalità perpetuata dallo stesso Stato. Quindi cominciamo da questo e che quindi i concorsi siano fatti in modo che vincano i meritevoli, mentre oggi è sufficiente che un barone a Reggio Calabria piuttosto che a Catanzaro, a Torino piuttosto che a Milano, individui il giovane ricercatore o il possibile futuro ordinario che si vuole promuovere, ci si mette d'accordo con gli altri baroni che non sanno nemmeno chi sia questo giovane e alla fine questo va in cattedra. Questa è una cosa totalmente priva di senso.
Senta, le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece questa discussione che certo non appassiona gli italiani sulla legge elettorale per le europee, perché mi sembra un po' tramontata l'ipotesi. Oggi Berlusconi ha detto, per non avere rogne, che ne discuteranno le commissioni e va bene. Però sulla questione delle preferenze, perché molti dicono, anche il Partito Democratico adesso è salito su questa, vuole affrontare questa vicenda e propone una permanenza delle preferenze. Le preferenze erano viste nel 92 come una sorta di cosa orrenda, la mafia, le cordate, i numeri, la corruzione, eccetera. Vennero abolite a furor di popolo. Dopodiché adesso si vuole tornare indietro. E poi alle elezioni europee è giusto, secondo lei, avere 15 partiti in rappresentanza, perché si può entrare anche con lo 0,1%?
Beh, in realtà l'eliminazione delle preferenze nacque per ragioni di carattere interno, cioè per evitare un eccesso di frammentazione, ma per le europee, dove non c'è un governo e quindi non c'è un problema di stabilità governativa, la frammentazione può anche essere considerata fisiologica. Cioè io personalmente sarei a favore delle preferenze per il semplice fatto che quello che dice Berlusconi è veramente l'affermazione di un padrone che nomina i suoi
quello sui professionisti.
Ecco, i suoi professionisti, sì. Questo non va bene. La democrazia consiste nel fatto che i cittadini possano scegliersi anche i propri rappresentanti. Nella fattispecie europea poi non c'è nemmeno un problema di stabilità governativa, quindi la scelta attraverso le preferenze mi sembra del tutto fisiologica.
La ringrazio, buona serata.
Arrivederci.
1951 800 24 00 24. Qualcuno dice che con le preferenze comunque si spenderebbe molto di più, cioè mantenendo le preferenze, perché effettivamente bisogna fare una campagna elettorale su collegi molto grandi. Andiamo a Roma. Antonio, buonasera.
Ah, buonasera.
Dica.
Senta, io volevo dire questo. Innanzitutto, diciamo, ho apprezzato moltissimo, perché era esattamente quello che volevo dire io, quello che è stato detto nell'intervento precedente sul discorso della democrazia, che effettivamente Veltroni non ha proprio chiaro che cos'è la democrazia rappresentativa.
Beh, adesso non esageriamo, perché cioè, il discorso era un po' più di livello un po' più alto, non era riferito a Veltroni, a quello che ha detto sul referendum, eccetera. Certamente tirare in ballo questioni di democrazia perché semplicemente si approva un decreto, questo è sbagliato.
Un momentino, io quello che voglio dire è che la sinistra ha questo vizio, secondo me, che si riempie la bocca della parola democrazia, poi se vince le elezioni governa perché giustamente ha vinto le elezioni, se perde le elezioni vuole governare attraverso, diciamo, i moti di piazza e vorrebbe tornare a un governo di tipo assembleare e non rappresentativo. Cioè, voglio dire, la democrazia se la gira secondo come crede, questa è una cosa che veramente è intollerabile. Poi volevo chiarire anche a Veltroni che, diciamo, lui ci sta spiegando come si gioca ai Guelfi e Ghibellini col suo comportamento veramente che è inqualificabile. Intanto, mentre noi facciamo questo gioco di Guelfi e Ghibellini, intanto Cina e India, per esempio, loro studiano, lavorano, aumentano il loro PIL e ci tolgono posti di lavoro. Per cui, voglio dire, Veltroni sta facendo un danno enorme al paese che non si rende nemmeno conto lui, perché tutta questa storia, diciamo, della scuola è tutto un discorso pretestuoso, perché non ha tutta questa importanza che ha assunto questo problema. Come avete detto, adesso sappiamo tutti che adesso Veltroni, secondo me, ha messo lo zampino anche sull'Alitalia, perché prima ha fatto vedere quando Berlusconi è giustamente riuscito a risolvere il problema dell'Alitalia.
Sì, però Antonio, mi scusi, la interrompo perché insomma non è che adesso tutti i mali dell'Italia sono addossabili a Veltroni, abbia pazienza, se ci sono poi questi mali, in quali settori, perché io non sono un catastrofista, come è noto. Lei sta dicendo che tutto quello che c'è di negativo oggi in Italia, secondo lei, è colpa di Veltroni. Abbia pazienza, non mi sembra questa neppure un'analisi corretta. Noi, per carità, ogni tanto critichiamo il capo dell'opposizione e quello anche della maggioranza per quello che dicono, ma la sua tirata anti-veltroniana, secondo me, è un po' da comizio, se lo faccio dire. Un ascoltatore mi segnala, grazie Antonio di averci chiamato, vergogna le preferenze che si volevano abolire erano quelle multiple che la criminalità usava per controllare il voto. Certamente vennero eliminate quelle multiple, a parte che vennero eliminate alla fine tutte, credo, e qui invece alle europee ce n'è solo una di preferenza. Non c'è dubbio, la differenza c'è tra le vecchie preferenze e quelle per le elezioni europee. Luca da Livorno.
Buonasera.
Dica.
Sono un giovane precario e volevo fare un intervento su...
Precario che significa? Precario dove?
Precario
in quale settore?
Della scuola.
Sì.
Lavoro all'interno di un istituto superiore.
Sì.
Da diversi anni.
Amministrativo?
Tecnico.
Tecnico, sì.
Di laboratorio.
Sì.
E, siamo equiparati agli amministrativi praticamente, sia come stipendio sia come orario.
Sì.
E praticamente volevo fare questo intervento, prima di tutto su un primo punto... che oggi ho sentito dire, ora non so qual era il sindacalista, che a scuola non esistono fannulloni. Io sinceramente da precario ne ho visti diversi, però non si può, diciamo, fare di tutta un'erba un fascio, perché con un provvedimento di tagli veniamo colpiti gli ultimi precari, mentre i fannulloni di solito non si annidano tra i precari che si danno da fare molto spesso, dalla mia esperienza diretta di diverse scuole. Ma
beh, certo, i fannulloni sono quelli che hanno un contratto a tempo determinato di solito.
Sì,
di solito sì,
e che magari anche di vecchia data, ecco, diciamo, che sono meno preparati e così via. Quindi io sono contro i tagli indiscriminati, però non si può nemmeno dire che non esistono fannulloni.
Ho capito, però... Luca, TG5.
Sciopero della scuola, cortei in molte città, a Roma la manifestazione nazionale, i sindacati non si fanno riforme per decreto, Veltroni, il governo ascolti la piazza. Berlusconi, sinistra scandalosa, non è una riforma ma misure di buon senso, il ministro Maroni, chi occupa abusivamente le scuole, sarà denunciato. Contratto degli statali, firmano l'intesa CISL, UIL e UGL, ma la CGL dice no e annuncia uno sciopero generale. Brunetta, avanti con chi ci sta. A 5 giorni dalle elezioni, Obama sempre in testa nei sondaggi dopo il mega spot costato 5 milioni di dollari. McCain reagisce, cifre scandalose con la crisi. Meredith e i due ex fidanzati restano in carcere. Amanda, speravo nella libertà. Il legale di Sollecito, un incubo. Il giudice, possono ancora uccidere o fuggire. Falsi incidenti stradali per truffare le assicurazioni. 20 arresti a Caserta. A Napoli frode da 50 milioni sulle ricariche telefoniche. 16 in manette. In treno da Milano a Bologna in 1 ora e 5 minuti. Pronto il nuovo tratto ad alta velocità, punte di 300 km all'ora.
Eccoci qui alle 20:01, sentiamo anche il TG1.
Sciopero della scuola, cortei a Roma e in altre città, contro tagli e legge Gelmini, Veltroni, il governo ascolti. Berlusconi, da sinistra bugie, ora sostegno all'economia, Maroni denuncia per chi occupa, europee, legge elettorale in commissione. Napolitano, serve clima di reciproco ascolto, auspico confronto aperto e costruttivo, dialogo è parola logorata e vuota. Contratto statali, firmano CISL, UIL, UGL e CONFSAL, no della CGL, a Palazzo Chigi vertice governo Confindustria. Decine di migliaia in fuga dalla guerra nel Congo, drammatico appello delle organizzazioni umanitarie, rischio catastrofe. Dagli scarponi alle tute, i consigli per andare a sciare senza spendere troppo, dal salone di Modena le novità per la neve.
Bene, Michela da Livorno, buonasera.
Pronto?
Buonasera, dica.
Sì, pronto. Volevo dire, ho chiamato perché, mi scusi ora, non ero preparata. Ho chiamato.
Si prepari, se vuole le do altri 5 minuti.
Grazie, mi scusi. Sono la mamma di 2 ragazzi.
Sì. Scioperano in questi giorni, manifestano.
Esatto, stanno scioperando e non sanno nemmeno per cosa. Oggi ho cercato di parlare un po' con loro e con i loro amici. La maggior parte di loro non sa nemmeno per cosa era in piazza, non conosce niente, disinformati e assolutamente motivati solo dal terrorismo psicologico che gli fanno i professori. Qualche settimana fa...
Mi spieghi un po' questo terrorismo psicologico?
Sì, infatti, dicevo appunto che qualche settimana fa c'è stato un altro sciopero e i miei figli non hanno partecipato a questo sciopero perché un po' perché io non volevo, un po' perché volevo che si informassero bene e soprattutto non volevo che facessero un'assenza. Ci tengo molto perché la femmina è al 5º anno,
certo.
Del liceo artistico e il maschio si lascia trasportare da questa euforia che è far confusione in piazza, il bongo e il divertimento, le canzoni. Per cui
il bongo, che è il bongo? Ah, il bongo, il tamburo, insomma,
esatto,
la musica.
Esatto, la musica. Per cui io gli ho impedito quel giorno di fare sciopero, li ho mandati a scuola. Quando sono tornati erano arrabbiati perché la professoressa di italiano li aveva aggrediti e aveva inserito su chi non aveva aderito allo sciopero, offesa e convinta che non avessero fatto non avessero fatto l'interesse della scuola, ma soprattutto non avessero fatto l'interesse suo, della professoressa, dei professori in genere.
Cioè, mi faccia capire, la professoressa dei suoi figli li ha aggrediti, che significa?
Aggrediti a male parole, li ha offesi, gli ha detto che erano dei deficienti, che non capivano niente, che erano a scuola solo perché non rispettavano il lavoro che lei stesse facendo.
E loro come hanno risposto? Loro erano arrabbiati con lei che l'aveva mandata a scuola madre magari.
Come?
I suoi figli invece erano arrabbiati non con la professoressa ma con lei che l'aveva mandati a scuola,
esatto,
a subire.
Così come si sono arrabbiati con me ieri, soprattutto la femmina.
Sì.
Perché intendeva farmi capire che io sono una disinformata, che non capisco niente e che non vivo il mondo della scuola. Al che io ho fatto presente a lei, appunto, che non segue mai una trasmissione, non ascolta mai niente, se non la vostra, perché spesso siamo in macchina a quest'ora. Sono in macchina con i miei figli e io impongo di ascoltare la zanzara.
No, per carità, non imponga questa tortura. Magari mi considerano una specie di torturatore fascista, non lo so, no, sto scherzando. Cosa dicono? No, sono curioso di sapere cosa dicono.
Infatti è una trasmissione la vostra che consente di ascoltare più pareri, capisce? Di chi è poco informato, di chi è molto informato e comunque i pareri degli italiani.
Sì, mi interessa però, Michela, mi interessa sapere di più a che punto siete nel vostro rapporto, lei madre che vorrebbe far frequentare i figli la scuola e loro che insomma invece vogliono partecipare, lei dice da disinformati alle manifestazioni.
Assolutamente.
Ma quando lei dice disinformati, che significa? Cioè che non sanno nulla?
Non sanno niente, assolutamente, non sanno di che cosa parla la riforma Gelmini, non sanno di chi è coinvolto da questa riforma, non sanno a che cosa porterà, non sanno niente. Il mio figlio questa mattina è tornato tutto eccitato, sai mamma, abbiamo fatto un gran casino, abbiamo suonato, ballato, e sai chi c'era? C'era anche quel professore, c'era anche quell'altro professore, come se questo fosse garanzia del fatto che era tutto fatto bene, capisce?
Certo, no, però Michela, mi scusi, secondo me lei dovrebbe prendersela di meno con i suoi figli e di più un po' soprattutto con questa professoressa che li ha aggrediti, faccia qualcosa, vada dal preside, insomma, non è possibile, non è che loro vanno a scuola per frequentare e vengono, tra virgolette, aggrediti a male parole da questa professoressa. Questo mi sembra assurdo, mi sembra scandaloso. Lei insomma deve fare qualcosa da questo punto di vista, non so se ha intenzione di farlo.
Ovviamente lei non può capire il rapporto che c'è fra me e i miei figli. Io non me la prendo tanto loro, cerco di fargli capire. Ieri ho pagato tantissimo con loro, ho cercato di dargli informazioni in più, quelle poche che io posso sapere, però quelle poche, perché l'informazione non è molto molto chiara, non è corretta.
Beh no, però Michela, da questo punto di vista io non sono d'accordo. C'è il modo per informarsi, noi alla sera facciamo un po' di casino, non è che diamo notizie, insomma diamo l'essenziale che sono i titoli dei telegiornali, poi facciamo dibattiti, provocazioni eccetera eccetera, però dico su vari organi di stampa è possibile informarsi. A me interessa invece di più che lei risolva i problemi con gli insegnanti dei suoi figli oltre che con i suoi figli, perché la questione degli insegnanti è una cosa seria, cioè se effettivamente gli insegnanti insultano chi va a scuola e non sciopera mi sembra grave o no?
Grave. Io ora però sono dovuta partire per lavoro, sono partita, ho avuto questo confronto con i miei figli ieri, probabilmente farò qualcosa, ma devo stare anche molto attenta, soprattutto
senso?
Ai professori che insegnano nella classe di Aida, perché è in quinta e devo assolutamente lasciar perdere molte cose.
Perché lei ha paura che possa essere bocciata per questo?
Non ho paura che possa essere bocciata, ma che gli possano venire create delle difficoltà. Non è la prima volta che sì. Io sono una combattiva, io sono una che rompe le scatole. Tante volte quando l'ho fatto ci hanno rimesso i miei figli, per cui devo stare attenta e stare zitta. Le voglio raccontare un ultimo episodio, non c'entro niente, esula da questo, però le voglio raccontare un'altra cosa. Il sabato li ho accompagnati fuori.
Sì.
In un negozio di alimentari che si trova davanti a un grande supermercato, c'era una fila enorme di ragazzi, ragazzini e anche minorenni. Mi sono chiesta perché, l'ho chiesto a loro, perché c'è quella fila lì? Che cosa fanno lì? C'è qualche locale? Mio figlio ha detto no, lì si vende droga e alcol. Il signore di quell'alimentari lì vende droga e alcol a bassissimo prezzo.
Beh, però mi scusi adesso, Michela, ringrazio di questa telefonata molto bella, però c'è una sola cosa da fare, secondo me, andare dai carabinieri, dalla polizia e fare una denuncia se le cose stanno in questo modo. La ringrazio. Qualcuno dice internet è la nuova frontiera dell'informazione, tutto ruota intorno a internet, dentro la rete si trovano delle cose straordinarie, la vera informazione è quella, il resto è tutto regime, occupazione, mancanza di libertà, spazi che non ci sono. Bene, oggi nella rete circolava un filmato sugli scontri di Piazza Navona, un filmato in cui c'era un ragazzo che parlava con la polizia, ogni tanto parlava al cellulare, e molte persone che ci hanno mandato questo filmato hanno scritto: ecco l'infiltrato, lo stesso Grillo l'ha detto, l'infiltrato di Piazza Navona, cioè l'infiltrato della polizia, perché parlava con la polizia, così, semplicemente perché discuteva a un certo punto con la polizia e anche dentro la camionetta della polizia. E dunque c'è una parte di italiani, quelli che frequentano internet, i blog eccetera eccetera, e soprattutto alcuni blog eccetera, che sono convinti che ci fossero degli infiltrati della polizia a Piazza Navona. Ebbene, un'agenzia di qualche istanto fa, altro che infiltrato della polizia, un esponente di blocco studentesco noto e riconosciuto, intervistato tempo fa da Matrix, questo si chiama Alberto Palladino, per gli amici Zippo, il quale spiega in un'intervista addirittura cosa è successo a Piazza Navona. Non sono una guardia, che è una classica espressione dispregiativa verso i poliziotti. Il filmato è stato realizzato proprio da questo centro sociale che si chiama Casa Pound. In questa sorta di intervista Palladino saluta anche Beppe Grillo, che attraverso il suo blog ha dato credito alla versione dell'infiltrato. Perché parlavo col poliziotto, quello mi diceva che ci avrebbero ammazzato tutti. Vabbè, naturalmente questo è da valutare, quello che ha detto questo signore, ma certamente non è un infiltrato della polizia. Davide da Milano, buonasera. Internet, internet, la rete, no, internet.
Internet è la mia ossessione da un po' di tempo a questa parte.
In che senso la sua ossessione, Davide?
Sono uno di quelli che teme che diventeremo dei pezzi di carne appiccicati ai computer e il mondo sarà internet e noi non conteremo più niente.
Ma basta, prendere, vabbè, basta prendere internet con le molle, insomma. Non...
No, ma io sono uno che usa tutto, uso Skype, posso usare tutti, tutti gli aggeggi, gli ordini li uso tutti. Però veramente trovo della gente che fa del determinismo tecnologico che non ha nessun senso e che pensa che ormai il mezzo conta di più di quello che devi dire.
Quindi, no, infatti, lei ha ragione.
Questo è veramente... E proprio quell'ascoltatore di prima che con atteggiamento fideistico parlava di Beppe Grillo, temo prenda un abbaglio spaventoso, perché poi internet è il mondo degli ipertesti dove alla fine non hai capito quello che stavi leggendo, perché sennò noi eravamo degli stupidi a sottolineare... a rileggere, no, basta cliccare e hai capito tutto. Invece è effimero quello che si impara e si può dire su internet, l'ha dimostrato quando Beppe Grillo è andato all'assemblea Telecom. Ci sono ancora?
Sì, sì, come no, certo.
Dove non è riuscito a spiaccicare quattro parole, non è riuscito a fare un discorso di senso compiuto, si è dovuto fermare, interrompere, ha balbettato qualcosa, perché uno come Beppe Grillo va bene se può fare dei proclami, va bene se fa un blog, ma se si dovesse confrontare, non dico con Cossiga che chiaramente vabbè, i livelli sono talmente diversi, ma con uno che poco poco conosce un po' le materie, evidenzierebbe tutta la sua debolezza, perché Grillo non compare, non va ai dibattiti, non va alle trasmissioni dove invece farebbero carte false pur di avere.
Certo, certo.
Quindi quello è il primo punto di partenza. Consiglio la lettura, anzi, di Italiani sono sempre gli altri, il libro di Cossiga, quell'ascoltatore di prima, perché invece è un libro che si può pensarla come la si vuole su Cossiga. A me personalmente ha dischiuso degli orizzonti che non conoscevo e mi è piaciuto molto quel libro, quindi penso che valga la pena rivisitare un po' la storia d'Italia da Giolitti in poi, andiamo molto indietro, non era ancora nato forse Cossiga, però anche vedere quei padri della Repubblica con gli occhi disincantati di Cossiga può anche essere a volte abbastanza utile e tutto sommato rassicurante, perché poi c'è sempre questo mito dei padri nobili che non si è mai capito quanto fossero nobili e magari neanche se erano padri. Quindi, però ecco, la cosa che invece volevo dire,
prego Davide, come no,
gentilezza del momento, è questo, che quando un governo ha una maggioranza così grande deve fare le scelte impopolari. Se non le facesse vuol dire che sta galleggiando e sta tirando a campare.
Guardi, lei ha ragione, però voglio aggiungere un'altra cosa. Io non so quanto, a prescindere dal giudizio che si può dare, scelte positive o negative, non so nemmeno quanto siano impopolari, perché ogni tanto, anzi no, ho sempre lo schermo qui di Sky TG24 davanti a me sulla destra, cambio canale, però fondamentalmente sono su Sky TG24. Ebbene, ci sono, sa, questi referendum, no Davide, che fanno referendum, insomma, adesso ho in mente la parola referendum, questi sondaggi che fanno, per carità, sondaggi che fanno tra gli ascoltatori, tra i telespettatori di Sky TG24 ogni giorno, e sulla riforma Gelmini o comunque sui provvedimenti del governo non mi pare che ci sia questa impopolarità.
Impopolare non vuol dire che la maggioranza non li vuole, vuol dire che c'è una minoranza rumorosa popolare che si lamenta.
Sì, quindi, no, certo.
Ecco, poi anche questa logica, internet secondo me è il regno delle minoranze rumorose ed è a mio avviso vergognoso che i parlamentari europei, che dovrebbero prendere decisioni per 530 milioni di persone, si facciano condizionare da 2.000, da 3.000 mail che gli possono arrivare da gruppi non sempre poi peraltro completamente disinteressati. La lobby incrociata che viene fatta tante volte sul voto europeo è molto spesso condizionata da piccoli gruppi, grandi gruppi, insomma.
Va bene.
Quindi, ecco, questo è quello che volevo dire, visto che mi ha
detto su internet.
Grazie. Cosa fondamentale per me, ecco, non adeguiamoci fedisticamente a Beppe Grillo.
Carità, ma noi già da tempo abbiamo smesso di farlo, non abbiamo mai iniziato. Ieri negli Stati Uniti è stata la giornata dello spot elettorale, ieri sera, su diversi canali televisivi, dal costo, lo sentiremo tra poco, Obama.
With each passing month, our country's faced increasingly difficult times. But everywhere I go,
Despite the economic crisis and war and uncertainty about tomorrow, I still see optimism and hope. We've seen over the last 8 years how decisions by a president can have a profound effect on the course of history.
Beh, comunque la si possa pensare, affascinante. Christian Rocca da New York. Christian.
Buonasera.
Non c'è dubbio, insomma, carismatico è carismatico, o no?
Beh, molto carismatico. Diciamo che quello che gli spettatori americani ieri sera alle 8 ore di New York hanno visto accendendo la televisione è stato un evento insomma, abbastanza eccezionale. Non è la prima volta che un candidato presidenziale abbia comprato mezz'ora in prime time televisivo per fare questo mega spot elettorale. L'aveva fatto nel 92 il miliardario Ross Perot,
con scarsi risultati, però.
Con scarsi risultati ha preso il 20% e quindi ha consentito a Bill Clinton di battere
giusto ricordarlo.
Insomma, Obama ha fatto questa cosa che avete dalle poche battute che hai fatto sentire, con questa musica in sottofondo, cioè sembrava più un film hollywoodiano. È partito questa mezz'ora, è partita con delle immagini bellissime di campi di grano, con gli steli che si venivano abbattuti dal vento, piegati dal vento. Sembrava una cosa a metà tra il gladiatore e una cosa hollywoodiana. Insomma, era una cosa meravigliosa sotto tutti i punti di vista stilistici e cinematografici.
Figuriamoci, immaginiamoci in Italia comprare mezz'ora in televisione sui principali network. Sarebbe una cosa che provocherebbe delle critiche, delle cose spaventose. Insomma, cinque giorni alla elezione.
Vorrei ricordarci le famose videocassette di Berlusconi quando è sceso in campo.
Quelle erano terrificanti rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera, o almeno quello che abbiamo visto io su internet, naturalmente. A quello che tu hai potuto vedere erano terrificanti le cassette con la libreria dietro, non c'era nessuna musica, una cosa orrenda.
E tra l'altro, altra cosa importante, lui non solo ha speso 5 milioni di dollari per comprare questo spazio.
È tanto o è poco?
Ma guarda, io sinceramente non conosco le tariffe pubblicitarie, però insomma io sinceramente pensavo fosse più costoso comprare mezz'ora in prime time televisivo,
certo,
su NBC,
certo,
su CBS, su Fox, su altri canali, non sulla ABC. Tra l'altro, non solo, è riuscito a spostare la finale della World Series di baseball, cioè l'evento principale sportivo degli Stati Uniti. Ieri c'è stata l'ultima partita, hanno vinto i Phillies di Filadelfia, l'ultima partita della finale è stata spostata di un quarto d'ora per permettere a Obama di fare il suo mega spot. Quindi immaginatevi una cosa del genere in Italia.
5 milioni di dollari, quanto hanno speso in tutto finora McCain e Obama per la campagna elettorale?
Ma guarda, si tratta di cifre pazzesche. Intanto ricordiamoci che la campagna elettorale dura di fatto da più di un anno e mezzo, insomma, da quando sono cominciate le primarie. In totale Barack Obama, da quando è sceso in campo, ha raccolto 639 milioni di dollari e ne ha spesi 570-580. Questi sono gli ultimi dati ufficiali di fine settembre. Ovviamente ancora ci sarà, cioè ottobre, dove quindi probabilmente questa cifra è certamente stata superata, se tieni conto che soltanto a settembre Obama ha raccolto 150 milioni di dollari. Ci sono cifre pazzesche fatte da grandi finanziatori, ma soprattutto da piccoli contributi di milioni di persone che con 10 dollari, 100 dollari, 50 dollari, eccetera, eccetera, hanno consentito a Obama di fare di avere questo patrimonio e quindi di poter spendere in questo modo con il mega spot di ieri sera. I dati di McCain sono molto più bassi. Lui in totale ha raccolto 360 milioni contro i 639 di Obama e insomma ne ha spesi quasi 300. Poi c'è anche una differenza sostanziale Da quando sono finite le convention, cioè quindi da
settembre in poi, da settembre in poi.
Esatto. John McCain ha scelto di prendere i finanziamenti pubblici, che sono $85 milioni, in cambio di non raccogliere più ulteriori soldi e quindi di tenere lontane le lobby, i soldi privati, eccetera, dalla politica. Questa promessa l'aveva fatta anche Obama. Questa è una classica posizione, tra virgolette, di sinistra, quella di tenere le lobby, i soldi privati fuori dalla politica, ma poi Obama si è accorto che lui invece in realtà poteva raccoglierne molti di più e allora non ha mantenuto quella promessa e ha continuato a raccogliere soldi, diciamo, da piccoli finanziatori, eccetera, per cui ha raggiunto queste cifre pazzesche. Quindi sostanzialmente questo spot se l'è pagato grazie alla promessa non mantenuta.
Allora, conclusione in pochi secondi su un aggiornamento naturalmente sui sondaggi.
La solita cosa, oggi ne sono usciti altri 4, 5, 6 sondaggi, che ce n'è uno abbastanza favorevole a McCain, sempre sotto Obama, ma con un distacco soltanto di 3 punti, e poi ne sono usciti altri dove invece Obama è avanti di 7, 8, 9 punti. Purtroppo dobbiamo aspettare martedì prossimo.
Grazie a Cristian Rocca, 20, 25, 49, più o meno i sondaggi saranno gli stessi da oggi fino a lunedì. Andrea da Treviso, buonasera Andrea, poi Nicola da Venezia che già sta aspettando da un po' e naturalmente chiedo venia, prima Andrea poi Nicola. Andrea, buonasera.
Sì, buonasera Radio 24, e volevo dire, sono un operaio precario, noi quarantenni siamo in forte difficoltà vista la precarietà, e volevo dire che vedere che giovani protestano, scioperano contro chi vuole mandare a casa tanti fannulloni, perché ce ne sono tantissimi e ce ne rendiamo conto, e noi ci fa solo che rabbia, e vogliamo solo dire che hanno sbagliato a protestare contro la destra, dovevano protestare contro Veltroni.
No, mi scusi, Andrea, che significa? Mica i provvedimenti. I provvedimenti sono del governo, se uno vuole protestare protesta contro il governo, è legittimo farlo naturalmente, poi si possono criticare tante cose.
Io dico invece che devono protestare contro chi ha sbagliato una campagna elettorale, Veltroni e company, che hanno penalizzato fortemente gli operai e non hanno
significato le esigenze degli operai. Ma chi ha penalizzato gli operai? Mi scusi Andrea.
Veltroni e...
Ma quando li hanno penalizzati? Quando
non hanno presentato le proposte serie per la classe operaia.
Ma non lo so, che significa la classe operaia, proposte serie sulla classe operaia? Non capisco questa cosa. Andrea, la ringrazio. Nicola da Venezia, buonasera.
Buonasera Luciani.
Dica.
Intanto un plauso a lei invece per la verità, perché lei quando va a fare queste trasmissioni, o quando c'è il governo, quando c'era Prodi, adesso che c'è Berlusconi, è sempre obiettivo, quindi se qualcuno si arrabbia, non è che si arrabbia con lei, si arrabbia con l'obiettività dei fatti, quindi un plauso come lei fa il suo lavoro, per quanto mi riguarda.
Dica, grazie.
Per quanto riguarda invece la questione Grillo e via dicendo, è stato appena suscitato Obama, e la rete ha dimostrato Obama serve veramente tanto se uno vuole fare politica da dentro, come sta facendo Obama senatore. Se Grillo vuole farla anche lui da dentro, anziché andare in piazza a fare tutti i grillini e i giro grillini, che si faccia anche lui una bella lista, segua il percorso istituzionale, che se riesce venga eletto e vada avanti. Volevo invece fare una questione, un commento su Epifani. Mi ha fatto veramente ridere l'affermazione che ha fatto, ascoltavo prima durante il comizio, quando incitava i giovani, nel senso che ha dichiarato, se non ricordo male, di dare spazio ai giovani, di esserli presenti in piazza a scioperare contro la Gelmini, perché diceva che è lì per dare voce ai giovani. Cioè, se veramente vuol dare voce ai giovani, che si dimetta, che lascia il posto del sindacato gestito da qualche giovane anziché da lui.
Sì, però questo, Nicola, adesso questa è una provocazione naturalmente, secondo me sono altre cose che la CGIL dovrebbe fare per dare spazio ai giovani, ma insomma il discorso sarebbe lungo. Sentiamo i titoli se ci sono del TG2, ci sono, eccoli.
Lo sciopero nella scuola, manifestazioni a Roma e in altre città, scontri a Bologna con la polizia, Maroni, chi occupa sarà denunciato, Veltroni vuole un referendum, Berlusconi, questa sinistra è scandalosa. Vento e nubifragi in tutta Italia, in Liguria, mare forza 10, grande paura per un traghetto a Genova, decine feriti, un disperso in Friuli, danni a Roma, disagi nel traffico e nei voli. Gli Stati Uniti tra 5 giorni sceglieranno il nuovo presidente, rush finale in TV in piazza per i due candidati, Obama sembra ancora in vantaggio, determinante il voto degli stati indecisi. In un nuovo documento il Vaticano conferma il suo no all'ingresso dei gay in seminario, niente tonaca anche per chi trova difficoltà a vivere la castità nel sacerdozio.
Matteo da Modena. Matteo, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, senta, io sono un ragazzo di 18 anni, vado al liceo Villigelmo a Modena.
Sì.
E abbiamo partecipato, sono uno di coloro che hanno organizzato giovedì, venerdì e sabato un'occupazione al liceo Villigelmo, è stata l'unica occupazione se non sbaglio a Modena che è avvenuta, e ho partecipato anche oggi alla manifestazione contro il decreto Gelmini.
Sì.
Niente, io chiamavo per intervenire perché ho sentito numerosi interventi, tra cui anche quello di una signora, una madre di un bambino, che parla molto di disinformazione, di ragazzi che scendono in piazza senza nemmeno sapere perché si scendeva in piazza.
Parlava dei suoi ragazzi, non è che parlava in generale.
Sì, lo so, però era un discorso che sento comunque fare in generale.
Sì, sulla disinformazione, diciamo, di chi protesta.
Esattamente.
Non sarà il suo caso, immagino, perché magari lei è informato. Bisogna vedere da chi, naturalmente, dove ha preso le informazioni, ma per carità, non voglio criticarlo.
No, io non stavo parlando per me, stavo parlando in merito appunto al fatto che noi nella nostra tipo occupazione, perché la metto tra virgolette perché non è stata proprio un'occupazione, ma è una specie di autogestione un po' spinta, diciamo così.
Sì.
Abbiamo puntato tutto sull'informazione, abbiamo organizzato dei gruppi di lavoro per informare i ragazzi, anche oggi in manifestazione a Modena erano intorno ai 10.000 persone, forse sbaglio, e si puntava molto sull'informazione, si leggevano testi scaricati proprio dai siti del Ministero, si leggevano quindi cose che non è che venivano mandate dalla sinistra o dai siti di sinistra.
No, ma io credo assolutamente che in alcuni casi si faccia informazione o comunque si diffondano cose, se non corrette, almeno in modo non ideologico, non c'è dubbio su questo.
In modo consapevole, è stata proprio questa forse una delle cose più belle, proprio il fatto di sapere, conoscere, partecipare, anche divulgare quello che si sapeva, quello che si sentiva dire, perché quel bello che non c'è mai stato nulla di definito, di definitivo, addirittura si dice che precisamente quello che veniva scritto dovrebbe uscire venerdì dopo l'approvazione, cioè prima c'erano solamente delle voci, si protestava.
Ma su che cosa,
voci.
Mi scusi?
E quindi era anche una situazione molto difficile da gestire. Noi comunque abbiamo puntato molto sull'informazione, molto.
No, è questa una cosa corretta. Matteo, la ringrazio. Siamo in conclusione, dunque interventi più rapidi. Alessio da Firenze, buonasera.
Senta, io volevo dare la mia testimonianza di mio fratello che sta facendo il primo anno all'università.
Sì.
E martedì sono venuti quelli di Mediaset a fare delle interviste. Che non voglio dire il telegiornale, insomma, però Mediaset era. E ha intervistato anche mio fratello. Mio fratello ha dato l'opinione contro il decreto. E hanno intervistato anche altre persone che erano a favore. E ho visto il servizio che è andato in onda e sicuramente mio fratello, cioè non è che doveva andare in onda perché è mio fratello. Però
è stato tagliato, lei dice.
Sì. Ma non solo lui, ma altre persone erano.
Ci hanno fatto tutto un servizio a favore della Gelmini, le vuole dire?
Sì, perché ho visto il servizio. Cioè, materialmente...
Che canale era? TG4, Italia 1, cos'era?
Beh, non volevo dirlo, però.
No, lo dica, mica è un mistero di Stato.
TG5.
Va bene, registriamo, Alessio. Non ho visto il servizio, per cui non ne posso dire. Non so quante persone hanno sentito, chi hanno intervistato, eccetera, eccetera. Ognuno poi monta le cose come vuole. Credo che da questo punto di vista non è che il TG5, il canale 5 in particolare, il TG5 non lo seguo perché sono in diretta, insomma Matrix lo seguo spesso, insomma ci sono le voci le più disparate. Certo non sono tutte a favore del decreto Gelmini. Claudio da Milano, buonasera Claudio.
Buonasera, grazie per aver chiamato e volevo chiedere la mia situazione è questa. Mia figlia, che frequenta la terza superiore, sarebbe andata molto volentieri, informata e consapevole su che cosa si sta manifestando alla manifestazione odierna di Milano, quando purtroppo a seguito di quegli scontri, di quella bagarre organizzata, a mio parere, dalla destra, mia moglie poi si è spaventata e quindi ha insistito perché non andasse in manifestazione. Non mi sembra del tutto casuale che proprio alla vigilia di una manifestazione nazionale qualche, diciamo, estremista, per così dire, di destra abbia organizzato quella bagarre.
Lei dice per far desistere le famiglie a mandare i figli alle manifestazioni. Bah, mi sembra un po' esagerato. Claudio, la ringrazio. Dobbiamo chiudere con gli altri ascoltatori perché siamo in ritardo. La Zanzara è radio24.it. Da domani per qualche giorno in conduzione Luca Telese. Ciao.
La Zanzara.